La costruzione di monumenti e di edifici commemorativi in onore di figure o di eventi rappresentativi del passato testimonia il desiderio di un gruppo sociale o di una classe, e generalmente si tratta ovviamente della classe dominante, di elaborare una visione del passato di particolare importanza per la propria legittimazione politica o culturale, come abbiamo già detto. Ma anche la demolizione di monumenti o di edifici riflette la volontà di rompere con un certo passato che non collima con gli interessi e gli scenari del presente. Per esempio, appunto, vi portavo l'esempio dei paesi dell'Est dopo il crollo dell'Unione Sovietica, ma potremmo vedere, lo vedremo più avanti, per esempio, la distruzione di parti delle città italiane durante la fine dell'Ottocento, quelle parti di città per lo più medievali che non corrispondevano, secondo la visione della classe dominante dell'epoca, alla magnificenza della propria cultura. Un esempio tipico è l'abbattimento della Firenze medievale. Nel centro di Firenze, della Firenze medievale, al cui posto è stato costruito Piazza della Repubblica. Per chi conosce Firenze sa di cosa sto parlando. Quindi, ma anche la demolizione evidentemente ha la stessa funzione. Il dispositivo della cancellazione della memoria ha trovato sempre, infatti, nel corso della storia, la sua espressione fisica nell'ambiente costruito della città. Pensiamo per esempio, oltre agli esempi che già vi ho fatto, alla demolizione della cancelleria di Hitler nella Berlino del secondo dopoguerra, o alla distruzione delle statue di Lenin nei paesi dell'Est, dopo la caduta dell'URSS e l'abbattimento del muro di Berlino. Oppure la distruzione di parti consistenti di Berlino Est, dopo la caduta del muro ancora e la riunificazione della Germania. Anche gli eventi del passato, nei confronti dei quali la società ha vergogna dunque, o la cui memoria comporta comunque della pena, del dolore, possono essere sottoposti a dispositivi di rammemorazione particolarmente intensi. Quindi non solo cancellati, questa è un'ipotesi, no? Cancellamento, cancellazione, scusate, di parti del passato che non vogliamo o che non si vogliono ricordare. Ma anche gli eventi del passato nei confronti dei quali si ha un certo disagio e la cui memoria comporta comunque della pena, possono essere sottoposti a dei dispositivi di ricordo intenso, come avviene per esempio con i monumenti di edifici costruiti per la commemorazione delle vittime ebree del nazismo o delle vittime della bomba atomica di Hiroshima o ancora per ricordare i soldati americani morti nella guerra in Vietnam a Washington DC. Questi monumenti testimoniano il bisogno di costruire luoghi della memoria che ricordino eventi nel passato che sono stati causa di sofferenza collettiva. In ogni caso, il ricorso alla tutela delle tracce lasciate dal fluire del tempo o la costruzione di memoriali, cioè di siti della memoria, per elaborare un significato simbolico del passato, costituisce indubbiamente una pratica finalizzata alla costruzione di una coesione sociale. Una pratica che, come osserva ancora Kevin Lynch, vi ho già citato il suo testo, legittima spesso il discorso sulla tutela dei beni architettonici o paesaggistici. Negli Stati Uniti, per esempio, i primi tentativi di tutela sono diretti, come scrive Lynch, a salvare particolari edifici, specie quegli edifici che sono associati a personaggi che hanno un valore patriottico. Scrive in particolare Lynch, Vi leggo questo passo del suo libro. Lo scopo principale di queste operazioni era di rafforzare la solidarietà e l'orgoglio nazionali. I moventi specifici andavano dal tentativo di evitare le scissioni prima della guerra civile, negli Stati Uniti ovviamente, e di ricostruire l'unità poi, alla preoccupazione di americanizzare gli immigrati, allo sforzo di esaltare i sentimenti patriottici durante le guerre del XX secolo, ricorrere alla storia per mantenere la coesione e l'unità di intenti nei momenti di crisi e di discordia è una tattica molto nota. Inoltre, rappresentano la continuità nel tempo in modo convulso queste operazioni, le operazioni appunto di rafforzare la solidarietà e l'orgoglio nazionale attraverso monumenti e siti della memoria. Queste testimonianze del passato non fanno che rafforzare l'errata visione della storia, intesa come una successione di epoche isolate, vette di splendore separate da lunghi periodi vuoti. Quindi rappresentano la continuità del tempo in modo convulso e danno una visione distorta del passato, perché sono costituiti da edifici di classi agiate in periodi agiati, cioè di un particolare settore della popolazione. Sebbene vi siano naturalmente differenze, spesso sostanziali, tra i diversi siti della memoria, badate bene che c'è tuttavia un aspetto che li accomuna tutti, ed è qualcosa che ha a che fare con la specifica connotazione della memoria. Seppure fortemente spazializzata, la percezione del passato che tali luoghi suggeriscono è paradossalmente separata dall'esperienza dei luoghi. Oggi questo distacco viene spesso sottolineato da pratiche commerciali mediatiche, oppure proprio dai media, che approfondiscono l'alienazione dell'esperienza del tempo e dello spazio, queste pratiche commerciali e in fondo mediatiche. L'analisi critica di questo particolare processo di spazializzazione della memoria ha prodotto una grande quantità di studi che illustrano il nesso del tutto inedito fino a poco tempo fa, fino a pochi anni fa, cioè il nesso tra la spettacolarizzazione di ciò che è locale e la costruzione di una memoria artificiale e mercificata, esterna ed estranea all'humus culturale del luogo dal quale proviene e nel quale si situa. Ironicamente, tali pratiche di commercializzazione e di reificazione della memoria si sviluppano e si diffondono proprio a causa del diffuso sentimento di sradicamento percepito nella società tardo-capitalistica. In un'epoca in cui, come nota lo stesso Jameson, già citato nelle parti precedenti della lezione di oggi, in un'epoca in cui, come lui scrive, l'appeal che esercita il passato diventa facilmente un mero collage di immagini, è molto facile cadere nella Disneylandizzazione della memoria, cioè nel rendere la memoria qualcosa come Disneyland, che si può andare a visitare di domenica pomeriggio per divertirsi un po'. Pierre Nora è a questo riguardo molto pessimista, forse più pessimista di Jameson. Infatti, Pierre Nora sostiene che siti di questo genere sono indispensabili in un'epoca in cui la maggior parte delle persone non vive più in luoghi densi di passato e di ricordi. Con lo sviluppo dei processi di spettacolarizzazione della vita pubblica ed anche della vita privata, i media hanno in definitiva sostituito la memoria collettiva. Ciò di cui disponiamo oggi, secondo Pierre Nora, non è una memoria vissuta, ma solo una storia ricostruita. I luoghi della memoria nascono, secondo ancora Pierre Nora, per compensare la mancanza di un reale rapporto con il passato. Le tecniche commerciali, come quelle per esempio che guidano il settore del turismo, imprimono così ai siti della memoria uno stile artificiale, suggerendo un comportamento e un tipo di esperienza che è fondamentalmente astratta dalla concretezza del rapporto reale e concreto con il passato. Edensor, uno degli autori che vi ho già citato nei brani precedenti della lezione, scrive a questo proposito questa citazione che vi leggo. Scrive: questi siti della memoria si fondano su una regolazione spaziale pervasiva, attraverso la quale la preservazione scientifica e la messa in mostra spettacolare sono spesso mescolate con le tecniche di commercializzazione. Gli oggetti in mostra, isolati, sono illuminati e catalogati senza alcun rispetto dei loro molteplici usi contingenti e delle loro qualità sensuali. E i siti sono organizzati come luoghi designati per convogliare particolari ricordi, relegati in uno spazio separato, al di fuori dell'erosione del tempo sociobiologico, e codificati in modo statico, come se appartenessero ad un'unica condizione e a un'unica situazione. Questi regimi di purificazione, tra virgolette, e di codificazione dello spazio, nei quali gli oggetti vengono separati dai contesti precedenti, appartengono a specifici ordini spaziali, la cui efficacia nel lasciare i segni della memoria nello spazio viene affidata alla rimozione di ogni genere di possibile confusione che potrebbe generare la produzione di contenuti e di significati diversi da quelli codificati e voluti precedentemente. Quindi l'istituzionalizzazione della memoria in spazi appositi agisce come una specie di macchina epistemologica, per usare un'espressione che usa Scott Lash alla fine degli anni 90. Che significa macchina epistemologica? Significa qualcosa, uno strumento per conoscere esattamente quello che si vuol far conoscere. Cioè i siti della memoria costituiscono uno strumento, per lo più della classe dominante, per imporre dei significati alla memoria collettiva. Quindi l'istituzionalizzazione della memoria consolida l'idea che ci siano dei luoghi per la memoria e dei luoghi in cui l'attività del ricordare il passato è irrilevante. A ciò concorrono attivamente le politiche che si occupano della spazializzazione della memoria, norme di pianificazione, criteri di zonizzazione, promozione pubblicitaria di particolari luoghi, mantenimento di confini, oltre alla regolazione dei flussi di traffico di denaro e di persone che danno corpo ad una vera e propria politica della memoria. Fenomeni di questo tipo non riguardano solo le interpretazioni dominanti del passato e la loro tipica spazialità. Anche le forme di memoria alternativa o di memoria dissonante o comunque di una memoria che contesta le visioni ufficiali, come i siti della contromemoria, come li chiama Pierre Nora, possono presentarsi come oggetti reificati, morti, stantii, bloccati in uno spazio senza vita. Questo accade quando la memoria di eventi o di visioni conflittuali viene presentata come una testimonianza aproblematica del passato, che neutralizza ovviamente il possibile conflitto sui significati di questo passato. Tipici esempi di questo genere di spazializzazione possono essere considerati, per esempio, i siti della memoria dei paesi dominati dalle burocrazie staliniste, all'est come all'ovest, gli eventi memorabili del passato imbalsamati e sclerotizzati in mausolei o memoriali hanno in molti casi proprio la funzione di mettere in atto dispositivi di oblio più che di ricordo. Oblio di eventi e di esperienze che potrebbero mettere pericolosamente in discussione il presente. Pensiamo ad esempio al mausoleo di Lenin, fatto costruire da Stalin per sancire un legame simbolico con il leader della rivoluzione russa che in realtà veniva costantemente negato nei fatti. Un esempio analogo, tra i tanti possibili, è costituito dal monumentale memoriale di Santa Clara a Cuba, dedicato a Che Guevara, che fa da pendant all'oscuramento del ruolo effettivo giocato dal Che Guevara nella storia della rivoluzione cubana. Viene un ruolo che è stato oscurato completamente. In questi, come in altri casi analoghi, si attua ciò che potremmo chiamare reificazione del passato, cioè qualcosa che fa appello a entità che sono esistite nel passato, già compartimentalizzate e belle pronte per essere celebrate, piuttosto che per essere socialmente e culturalmente costruite nelle battaglie per l'identità del presente.